presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone scaramantiche, quelle che hanno un amuleto in tasca, quelle che non passano sotto le scale e fanno degli strani rituali se per caso, ma non è un caso, cade del sale a terra, quelle che non incrociano i bicchieri nei brindisi, ma incrociano le dita per i desideri, quelle con il pensiero magico per controllare l'incontrollabile, quelle con le corna in senso lato. Questo lunedì 15 giugno è tutto per voi. E potrebbe anche essere un buon lunedì, toccando ferro. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
È un altro lunedì, accompagna le vostre ascolti. Buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno Claudio Iampaglia. Che lunedì è? Come va?
Ma non so, ho l'impressione che sarà un lunedì caldo.
Caldo? Ma in che senso?
È che l'arietta di stanotte, hai presente?
Sì.
Non era male.
No, però.
Una bell'aria, ma mi sa che.
Dura poco, eh.
Vediamo.
E
vabbè,
poi,
però
e poi.
Ci sono sti accordi qua, adesso vediamo.
Un regalo di compleanno per Trump.
Sì, ma gli iraniani hanno scritto subito che l'hanno firmato a 00:05, quindi non era il giorno del
non
suo compleanno.
Non era il giorno del suo compleanno.
L'hanno proprio specificato.
Specificato, beh sì, se no l'avrebbe subito rivendicato come tale.
Non so se ormai è... Non so veramente in cosa...
Il ridicolo in cui siamo caduti.
Ma
dice.
Sì, ma almeno un tempo, voglio dire, i potenti si davano un'aria. Cioè, sembravano gente seria comunque.
No.
Almeno credibile da quel punto di vista lì. Ormai...
No, c'è quell'atmosfera da bar, un po' come,
ma sì, ma non c'è
come da noi.
Ma proprio più niente. E allora, guarda, pensavo di iniziare così, perché abbiamo cose da leggere.
Qualcosa c'è,
qualcosina
dai.
Qualcosina c'è, dai. Allora, iniziamo facile stamattina. Facile, 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 facile. L'importante è non fermarsi mai.
Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship as a beer ring. You- says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go and generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
Red Hot.
Si riconoscevano subito, dal primo giretto di basso lì all'inizio. Va bene, va bene. Allora, devo dire, devo ammettere che questo lunedì, anche per le segnalazioni che riguardano la cultura, ha un filo rosso piuttosto inquietante, che è quello della violenza, declinato in varie forme. Però, insomma, tutte e tre le segnalazioni, mi sono accorta alla fine, hanno questo come elemento comune. Va bene, parto dal primo, è un articolo di Raffaella Silvestri su Domani, che ci parla di questo libro che tra l'altro è candidato allo Strega Europeo 2026, è di Natasha Appannà, che è una scrittrice mauriziana, e il titolo è Dentro l'oscurità della violenza, l'indagine letteraria di Appannà. Il libro si intitola La notte nel cuore. Ci sono tre uomini in una stanza. Uno è un poeta, un intellettuale. Uno è un operaio originario dell'Algeria che vive in Francia. L'altro è un autista. La paura comincia dalle prime pagine, anche se questi uomini, di cui sappiamo poco, non hanno fatto ancora niente. Sappiamo di loro solo piccole note, strane coincidenze riportate con la curiosità di chi li mette in fila. Tutti e tre sono stati bambini belli, o almeno bambini a cui è stato detto che erano molto belli, a cui è stato trasmesso un certo senso di essere speciali. Sono i suoi occhi caffellati a renderlo speciale in questo paese dove la gente ha la pelle e gli occhi scuri. Nessun abuso subito, una vita rispettabile. Non hanno niente in comune, tranne che hanno tutti e tre tentato di uccidere una donna. I due ci sono riusciti. Presto lasciamo quella stanza ideale, quegli uomini, ed entriamo nella realtà. Ambientazioni diverse, comportamenti normali, comportamenti un po' meno normali, ma tutto riconoscibile, reale, vicino soprattutto vicino a noi in modo inquietante. La radice del maltrattamento. Tutto ci lega, niente ci unisce, tutto è logico, niente ha senso. Ho questa impressione confusa, indecente certo perché io sono viva, che avrei potuto essere al loro posto. Tutte e tre abbiamo corso, siamo scappate, e quella paura che arriva prima della fine, quella paura che non so descrivere con esattezza, so che l'hanno provata correndo, volendo scappare, e ormai ho questo pensiero fisso, sono con loro. Dalle prime pagine l'autrice costruisce la paura e la fa sentire al lettore, ma forse dovremmo dire alla lettrice, perché bisogna chiedersi quanti uomini guardino davvero dentro quella cosa molto quotidiana e poco mostruosa che è la violenza sulle donne. Quanti uomini sono disposti a esplorarla da un punto di vista antropologico, personale e anche letterario? Saper procurare il senso di terrore è la dote più straordinaria di questa autrice. Scrivere un libro su una materia che è diventata un dibattito e invece renderla letteraria, cioè capace di abbandonare la pura comprensione intellettuale e farla vivere dentro a un'opera d'arte, senza mai romanticizzare il male, mai romanticizzare il dolore, il sadismo, mai cedere alle sirene della corresponsabilità, delle etichette che si appiccicano oggi all'abuso. Uno dei modi in cui Appannà riesce a rendere questo libro straordinario è lo straniamento geografico. Queste tre storie non sono separate nemmeno dalla geografia, fanno parte di un unico tessuto che è il viaggio di scoperta dell'autrice, un senso di consapevolezza che cresce facendo ricerca su due casi. Mauritius, un'isola remota, ex coloniale nell'Oceano Indiano, sembra solo una provincia qualsiasi. E forse, per quanto riguarda la violenza contro le donne, lo è. Nessun posto è speciale, nessun posto è diverso. Ancora, tutto ci lega, niente ci unisce. Questa voluta mancanza di specificità del luogo crea nel lettore uno straniamento che permette di superare quelle idee stereotipate che si formerebbero automaticamente. La questione del potere economico, del colonialismo, della razza, tutto attraversa queste storie, ma non nel modo rassicurante che consentirebbe di capirle e quindi di smettere di interrogarci. Per l'accuratezza della ricostruzione processuale, questo libro ricorda V13, in cui Emmanuel Carrère ripercorre il processo del Bataclan. La notte del cuore, nel cuore di Einaudi, è un libro unico, eterno, un'opera magistrale perché indaga il confine del maltrattamento, che è un tema umano universale, il tema stesso della violenza. Si chiede dov'è la radice di questo senso di poter schiacciare l'altro, il percepito diritto a evitare le conseguenze del male procurato, che accomuna tutti i soprusi e che però questi uomini eseguono con tanta naturalezza, come la società ha insegnato loro a fare. Natasha Appannà è qui illuminata da qualcosa di quasi spirituale, la luce della grande letteratura. Il libro si intitola La notte nel cuore, l'autrice è Natasha Appannà, è uscito per Einaudi ed è candidato al Premio Strega Europea 2026. Oggi lo trovate recensito su Domani.
La violenza ce n'è tanta anche ovviamente sui quotidiani, soprattutto anche sulla questione Vannacci, il femminicidio, pur di farsi vedere non teme, come dire, di fare la figura del...
Di fare dichiarazioni, insomma, un po' fuori dal tempo.
Dopo lo vediamo, dai. Questo invece è Blood Red Blues.
Blood's red on the parking lot. Cops and other boys been shot. Mama worked for the house she got. Then the bank came along, everything she got. Whoa. What's going wrong? The school's been shot. Now we all know what we got to say, but everybody's scared of the NRA. Oh, what's going on? Hey, what's going wrong? Gonna stop. Oh,
un bel respiro sta canzone, no?
Bello, mi è piaciuto molto.
Sì, erano i Devons.
I Devons, sì. Teniamoli presenti i Devons, anche per altri pezzi, ce li ascoltiamo. La seconda segnalazione, il secondo libro è di Annalisa Camilli, che abbiamo letto ogni tanto su Internazionale, si intitola Divieto di protestare, esce per Einaudi, ne scrive oggi Niccolò Zancan sulla Stampa. Non è più tempo di liberi fischi in libero stato, come ebbe a dire Sandro Pertini nel 1974, quando i fischi erano per lui. Fine delle divisioni ideologiche tradizionali, così come delle granitiche certezze costituzionali. Questo è un tempo del tutto nuovo, labile, feroce e disperato, dove si vedono chiaramente due tendenze in atto: la volontà degli stati sovrani di reprimere il dissenso e il bisogno crescente di dissentire e di manifestare in forme nuove. Di questa frattura, che sta sul confine fra la libertà di ognuno e il limite che ogni libertà comporta, si occupa il nuovo libro di Annalisa Camilli, firma di Internazionale. Ma forse la storia che più di tutte ha ispirato la sua vita professionale è stata quella del G8 di Genova nel 2001, a cui aveva partecipato da giovane giornalista e manifestante, perché lì, dove c'era il dissenso, arrivò la macelleria messicana, un caso inaudito di violenza istituzionale. I fatti di Genova hanno disperso il movimento No Global fino al 2025, l'anno del ritorno nelle piazze. Ed è lì che guarda adesso Camilli. Il libro si intitola Divieto di protestare ed è appena uscito nella collana Le Vele di Einaudi. C'è qualcosa che unisce chi partecipa alle nuove manifestazioni. È paura del futuro. Una paura concreta, economica e di sopravvivenza. Chi c'era in piazza per la flottiglia? Alle manifestazioni hanno partecipato compagini sociali molto diverse, dai giovani palestinesi della diaspora in Italia, come Maya Issa, una studente universitaria italo-palestinese, ai movimenti per l'abitare, perché in questo paese le persone non hanno più soldi per pagare affitti e mutui. C'era quindi il mondo del lavoro, ma del lavoro povero, quello sottopagato e sfruttato, i lavoratori del commercio retribuiti 1.000 euro al mese, le cooperative, il pubblico impiego, i vigili del fuoco. Ecco il nuovo fronte della protesta che avanza, mentre il governo firma i decreti sicurezza per garantire più tutele agli agenti e sanzioni più dure per chi manifesta. Annalisa Camilli viaggia dentro le crepe della nostra democrazia, racconta del G8 dimenticato, allarga lo sguardo sulla repressione del dissenso nel mondo, da Genova a Trump, dalla polizia italiana alle squadracce dell'Immigration and Customs Enforcement, l'ICE. E perché la gente era scesa nelle strade a protestare? Per reagire alla caccia ai migranti irregolari destinati alla deportazione. Protestava in difesa della vita dei vicini di casa. C'è poi una faccenda decisiva, sottesa nel libro di Camilli, ed è il ruolo individuale, quello di ogni singola persona dentro questa enorme questione pubblica. C'è troppa violenza in giro per pensare di riuscire ad attraversarla senza esserne toccati. È impossibile non bagnarsi sotto un diluvio. In Italia, nello stesso anno in cui il governo ha introdotto il cosiddetto decreto sicurezza, le manifestazioni sono di nuovo diventate di massa, generalizzate e difficilmente controllabili. Hanno portato in piazza studenti e lavoratori, ma anche le persone comuni lontane dall'attivismo. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2025 sono stati convocati 3 scioperi generali, a cui hanno partecipato milioni di persone. Non succedeva in questa forma dalle manifestazioni di Genova del 2001 contro il G8, il vertice dei capi di Stato e di Governo dei paesi più ricchi del mondo. La macchina della repressione non è mai stata così attiva. La novità è il ritorno dei corpi, dopo anni di inconsistenza tecnologica. Sono i corpi delle ragazze e dei ragazzi di nuovo sulle strade a protestare. Ecco il monito del presidente Mattarella. Con i ragazzi, i manganelli esprimono un fallimento, ma la domanda fondamentale resta sospesa. Al tempo della manomissione delle democrazie, protestare è ancora un diritto? Questo era Niccolò Zancan che recensisce il libro di Annalisa Camilli, Divieto di protestare, per Einaudi oggi, lo trovate sulla Stampa.
Sai che presento giovedì alla Fondazione Feltrinelli un libro su Genova, un romanzo di Stefano Valenti, molto bello devo dire, perché Genova torna, sono
torna.
I 25 anni.
Sì, 25 anni.
E lui invece Kurt Weill, lo avete forse ascoltato...
Volume l'hanno fatto sentire.
Ah, veramente?
Sì.
No, pensa che in questo caso non l'ho copiato da loro, l'ho recuperato io. The War on Drugs era lui prima,
sì, certo.
Adesso è solista.
Oh, a song, yeah. Some people said I was doing it wrong, yeah. But check out my hands, my chiming chords on a gold tone mandolin guitar. In front of my eyes, yeah. My baby girls, they keep me high, yeah. Ain't on no trips though, no LSD. True love is the pure drug for me. Jump in my whip. Zigzag my whip down Lincoln Drive, yeah. Puck on my lip, feel I can fly for a while. Why? Smoke from my ears. I'm never learning. Watch as my life breaks down, just as a song breaks down.
Questo è Kurt Weill, che si scrive Vile.
Vile, sì.
Non è come il Kurt Weill tedesco, quello che ha scritto l'opera da tre soldi.
Ah,
Brecht.
No, no, non è Brecht.
Però è lo stesso suono, cioè per Kurt Weill ha scritto così.
Sì,
vabbè.
È vero. Ma forse è un nome d'arte, no?
Forse è un nome d'arte, può essere.
Sì, no, Kurt Samuel Weill, no?
Ah, si chiama così, d'arte. Vile, il Vile, va bene. L'ultima segnalazione, abbiamo detto il filo rosso era la violenza.
Weill forse aveva due L,
sì,
Weill,
alla tedesca, okay. Beh, certo. E la segnalazione, dicevamo, col filo rosso della violenza, dalla violenza di genere del primo romanzo, la violenza della repressione della seconda segnalazione, la terza ci viene dal masochismo, ne parla Vittorio Lingiardi. Oggi su Repubblica c'è un'anticipazione della sua Lectio Magistralis che terrà questa sera alla Milano. Scrive Lingiardi: nel 1707 Georg Friedrich Händel, nel Trionfo del tempo e del disinganno, scrive la mia aria preferita. Le parole sembrano un invito ad abbandonare la posizione masochistica. Lascia la spina, coglie la rosa, tu vai cercando il tuo dolor. Per Freud era un'ossessione teorica. Perché c'è chi sceglie la spina anche quando la rosa è a portata di mano? Freud lo chiamava il problema economico del masochismo. Ha a che fare con il senso di colpa inconscio, diceva. No, si correggeva. Meglio parlare di bisogno di punizione. La psicoanalisi ha continuato a fare ipotesi. Se fosse il bisogno di essere riconosciuti da chi non ha saputo amarci, la richiesta di essere visti a qualunque costo. Quando le nostre prime relazioni, ancora bambini, sono segnate da un amore che diventa dolore, può accadere di rimanere legati a quell'alfabeto. La forma del legame originario preclude la ricerca dell'amore gratuito che non abbiamo conosciuto. Prima di esserlo di se stessa, la persona masochista è stata vittima di qualcuno. Va cercata qui, nella dimensione traumatica, una delle correnti del masochismo. La convinzione che l'attenzione dell'altro, il suo amore, si possa ottenere solo attraverso una subordinazione o un sacrificio, idealizzando l'inaccessibile. Il mio sguardo si rivolge alla personalità e alle relazioni. Capire quando il nostro rapporto con il dolore è una convivenza inevitabile e quando è una connivenza inconsapevole. Esplorare il confine dove la disponibilità si trasforma in asservimento, la gentilezza si converte in automortificazione. Siamo tutti masochisti, ma non allo stesso modo, e non tutti abbiamo quel disturbo masochistico di personalità che la psichiatria, attraversata da continui ripensamenti, ha rinominato disturbo autofrustrante, self-defeating. L'incapacità di porre fine a una relazione sbagliata, l'attaccamento malinconico a una relazione finita, la tendenza a rimanere coinvolti in relazioni e situazioni lavorative che fanno soffrire, e poi la resistenza a farsi aiutare, la tentazione di colmare un vuoto col dolore, l'anestesia di fronte a un successo, ma anche esporsi al pericolo, attribuire a sé colpe non proprie, temere che accada qualcosa di brutto perché è accaduto qualcosa di bello. Insomma, la fatica di riconoscere il proprio valore, restando nella palude spaventati o sfiduciati dall'esplorazione di alternative più gratificanti. Non mi preoccupano gli amori infelici, dice Lingiardi, ma gli amori infelici che durano una vita, il meglio di niente, il terrore della separazione, la rinuncia all'autonomia. In pochi versi, la lucidità poetica di Patrizia Cavalli ci offre il catalogo del masochismo amoroso. Cerco l'amore e mi tormento sempre, ma non voglio l'amore veramente. Cerco l'amore e non mi tormento affatto, non verrà mai il mio cuore sopraffatto. Cerco l'amore per essere punita, così in anticipo vinco la partita. Questi erano un estratto della Lectio Magistralis di Vittorio Lingiardi, la trovate oggi su Repubblica. Sono le 6:29, è arrivato il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, questa mattina a cura di Alessandra Tommasi e Omar Caniello. Noi torniamo tra poco con le previsioni del tempo.
And maybe it rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
E quindi dici che ce li dobbiamo dimenticare, quei bei temporaloni dei giorni scorsi.
Questa arietta qua che tirava tra ieri e l'altro ieri.
Dici che la dobbiamo salutare come così un episodio passeggero ormai trascorso.
La vediamo, stamattina sentivo cominciare il calore salire. Vediamo?
Vediamo, lo chiediamo a lui e lo chiediamo a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino dei Campo di Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che cosa ci può dire? Ci può rassicurare in qualche modo o ci abbiamo preso?
Allora, no, abbastanza. L'alta pressione resterà per tutta la settimana, il caldo diventerà purtroppo ancora più alto, le temperature saliranno da mercoledì e sarà anche più afoso. Per quanto riguarda i temporali, probabilmente li rivedremo già da giovedì, quindi non sono poi così lontani nel tempo. Oggi sarà una bellissima giornata, le temperature tra i 30 e i 32 gradi, 30 gradi delle Prealpi, 32 gradi in pianura, quindi temperature ancora, diciamo così, sopportabili. Domani tempo simile, ma con qualche passaggio nuvoloso in più, ci potrà scappare forse il temporale, ma molto isolato sulle Robbie e sulla Valtellina, altrove sarà asciutto. Mercoledì, come dicevamo, invece aumentano le temperature, sarà ancora una bella giornata, ma ci porteremo con le massime tra 32 e 34, e poi da giovedì il caldo sarà più afoso con rischio di temporali, sempre molto caldo ma anche temporalesco.
Vabbè, possiamo sperare in qualche temporale qua e là, sperando non faccia danni ma faccia solo frescura.
Temporali tropicali.
Esatto, meno tropicali e più, diciamo, più doccia.
Va bene, grazie mille Paolo Valisa, ci risentiamo domani, buona giornata.
Benissimo, buona giornata a tutti.
The face of God at the sound of the roar.
le gioie del na 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 na.
C'è sempre un po' di na 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 na. Era Noel Gallagher.
Veniamo alle prime segnalazioni dei quotidiani, quelle insomma non culturali, diciamo così. Partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che parla oggi dei piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti, scrivono. Il servizio è nelle pagine interne, ne scrivono Marta Casadei ed Enrico Schlitzer, ad esempio, che dicono: se il paradigma del piccolo è bello a livello imprenditoriale, ha mostrato tutta la sua fragilità nell'incontro-scontro con la globalizzazione, la crisi demografica ha avuto un effetto simile sulla vita nei centri con meno di 5.000 abitanti. Spopolati, perdono servizi. E nonostante le strategie messe in atto fino a ora e gli incentivi stanziati, non riescono a risalire la china, tanto che oggi meno di un piccolo comune su 5 in Italia offre tutti e quattro i seguenti servizi di base: farmacia, distributore di carburante, sportello bancario e ufficio postale. È questa una delle conclusioni dell'indagine condotta dal Sole 24 Ore del lunedì sulla disponibilità di servizi di prossimità nei centri minori, frutto dell'elaborazione dei dati comunali di Banca Italia, Poste Italiane, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero della Salute, aggiornati a maggio e a giugno 2026. L'analisi include solo i comuni in senso proprio ed esclude frazioni e località. E poi Paola Dezza scrive che bisogna puntare sulla rinascita dei borghi per decongestionare le città, una riscoperta come risposta all'overtourism e alla ricerca di maggiore qualità della vita. Sì.
Il grande ricambio della pubblica amministrazione sul Messaggero, che è sempre stato storicamente un po' il giornale dell'impiegato pubblico, soprattutto a Roma. La sfida che la pubblica amministrazione ha davanti nei prossimi anni si può dire senza dubbio epocale. In 10 anni, ha calcolato l'INPS, andranno in pensione 1,4 milioni di dipendenti pubblici su 3,6. Tanta roba. Significa che un lavoratore dello Stato, sia esso un insegnante, un medico, un infermiere, un poliziotto, un funzionario comunale o ministeriale, lascerà il lavoro. Uno su tre. Gli effetti di questo grande esodo sono già visibili, i cittadini li sperimentano quotidianamente nelle scuole, negli ospedali, nei comuni. La pubblica amministrazione comunque è aumentata, perché c'è stato lo sblocco del turnover e così via, è aumentata di 12.000 dipendenti per esempio negli ultimi anni, perché il PNRR, un po' di assunzioni nell'istruzione e così via, ma negli ultimi anni anche il tasso di turnover è raddoppiato, perché sono entrati dei giovani, ma i giovani sono anche sempre più mobili. Chissà come mai, passano dal pubblico al privato con una certa facilità, dice il Messaggero. E come fare a trattenerli, punto di domanda?
Magari pagarli il giusto?
Ma è incredibile, cioè, tutti i giorni noi abbiamo gente che si interroga su come mai non vanno a lavorare pagati 800, 1000 euro al mese. E pay them more, cioè, sempre lì. Dobbiamo fare la sigla.
La sigla, pay them more, 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 la faremo.
La facciamo.
La faremo. E mentre invece diventa virale il video della deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez, che al congresso mostra un barattolo con dentro dell'acqua molto torbida e che è stata presa da vicino a un centro di calcolo di Meta in Georgia, raccontiamo con La Stampa, lo fa un reportage di Nicolo Zancan, inviato a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, il comitato contro il progetto di una maxi centrale per l'intelligenza artificiale. Scrive Zancan: gracidare di rane all'ora del tramonto. Su questo balcone io e mia figlia abbiamo passato i nostri giorni più felici. Il pensiero di quello che vogliono costruire di fronte alla nostra casa mi riempie di rabbia e di preoccupazione, dice Gianluca Lena. Qui davanti vogliono costruire il 70° data center della provincia di Milano, il più grande di tutti, che verrà subito seguito dal 71° a 300 metri di distanza fra la frazione di Lacchiarella e Zibido. Al posto di queste risaie, tonnellate di server pieni di miliardi di dati, motori per le nostre domande all'intelligenza artificiale. Qual è la ricetta del pesto genovese? Che fine ha fatto Michael Stipe? Per ogni domanda un posto fisico che la processa, per ogni risposta un costo energetico. La cosa peggiore, dice Gianluca Lena, è che proprio qui, accanto alla centrale elettrica già esistente, ne vogliono costruire un'altra da 100.000 metri quadrati, come 11 campi da calcio, in grado da sola di illuminare una città come Bologna. Una gigantesca centrale per dare energia a quei due nuovi data center. Secondo molti studi che abbiamo consultato, faranno aumentare la temperatura da 2 a 4 gradi in questa zona. Ogni data center deve consumare molta acqua per non surriscaldare troppo i propri motori. Ogni data center non può permettersi di fermarsi mai, nemmeno in caso di blackout, e quindi ogni data center è munito di enormi generatori alimentati dal gasolio, 160 generatori in questo caso preciso, litri e litri di carburante stoccato in terreni circostanti, e quei motori devono essere periodicamente testati anche se non ci sono cali di tensione, quindi inquinamento. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato di preminente interesse strategico nazionale un progetto che prevede la costruzione di 3 giganteschi campus di data center da realizzare in Lombardia entro il 2031. Il 70% dei data center italiani è in Lombardia. Quindi sono nati questi comitati per chiedere di bloccare progetti, altri ne stanno nascendo, non in questo giardino, non in questa risaia. Così dicono gli abitanti di Zibido San Giacomo. E cosa diremmo noi al posto loro?
Su Domani il blog dei servizi, dossier spacciati per notizie vere, in ricariera, ritorna sull'inchiesta della Procura di Roma sulla gestione opaca dei fondi riservati dei servizi segreti e sulla cosiddetta squadra Fiore. C'erano due squadre, c'era la squadra Fiore, due squadre Roma, squadra Fiore e poi i cosiddetti neri di Del Deo, di Giuseppe Del Deo, quello che era il numero 2 dei servizi segreti italiani, poi c'era Milano ovviamente, Qualize. Cosa facevano tutti costoro? Report e rapporti spesso estrapolati da banche dati venivano veicolati da questi servitori infedeli dello Stato attraverso web e blog. Perché? Perché era per influenzare settori della politica e dell'imprenditoria, cioè spacciavano per notizie vere dei dossier, delle reti informative, delle veline, diciamo così. Diciamo, ce ne eravamo accorti su alcuni quotidiani, direi che è abbastanza evidente. Comunque questa è La buca che fate, è una canzone nuova di Lore DT, un gruppo qua
interessante,
ma perché no.
La terra in cui sono nato ma la chiamo mia. Ho ricordi del passato, il posto in cui non sono stato, e non sai che nostalgia. E il mare mi appartiene, anche se lui dice di no. E più gli mettono catene, tirano su barriere, più dice vincerò. Dove si va, si vincerà. Quale sarà la prossima città? Dove si va, dove si va, vincerà. Quale sarà la prossima città? Dove si va? La terra che calpasto, ormai la chiamo mia. Lei mi dà olive e pesto e mi dice torna presto ogni volta che son via. È il mio monte che mi chiama e dice Manni vieni su, che la mano che ti ama è la stessa che ti sfama e che poi ti spinge giù. Dove si va, si vincerà. Quale sarà la prossima città? Dove si va, dove si va, si vincerà. Quale sarà la prossima città? Dove si va. Dove si va, si vincerà.
Oggi il data room di Milena Gabanelli parla dell'evasione fiscale, anzi chiama gli evasori ladri di futuro, protetti tra l'altro dai condoni. Scrive: loro, i ladri, si prendono i vantaggi e i servizi pagati con le tasse versate soprattutto da dipendenti e pensionati. Prendiamo gli ultimi 10 anni. Nel 2015 l'evasione stimata dal MEF di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMU e contributi INPS ammontava a 106 miliardi, nel 2019 a 103, nel 2022 a 100, nel 2023, ultimo dato disponibile e primo anno del governo Meloni, 110. È stato introdotto nel 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica e questo ha dimezzato le possibilità di frodi. Il divario fra l'IVA esigibile e quella riscossa è passato dai 35 miliardi annui ai 18 miliardi. Se ora guardiamo i numeri relativi al recupero, si vede che c'è un costante aumento. E nei prossimi anni, grazie alle nuove norme introdotte dal governo Meloni, il bottino sarà più basso. Vediamo perché. C'è un'evasione legalizzata. Nel 2024 viene introdotto il concordato preventivo biennale. Nello stesso anno viene modificato il redditometro. Se fino a quel momento l'agenzia poteva contestare un reddito basso a fronte di un tenore di vita alto, con automobili di lusso, barche e università private, ora la contestazione è consentita solo se è pari ad almeno 10 volte il valore dell'assegno sociale. Nel 2025 c'è stata la modifica del ravvedimento operoso. Fino all'anno prima il contribuente che si accorgeva di avere fatto un errore nella dichiarazione e si affrettava a pagare il dovuto veniva esentato da sanzioni e interesse. Ora non le pagherà anche se si metterà a posto solo dopo aver ricevuto l'avviso dell'agenzia. In pratica induce a pagare solo se ti beccano. Gli effetti di queste norme produrranno un minore incasso e diminuiranno la capacità di controllo. Grazie amici evasori.
Grazie amici evasori che insomma paghiamo quando proprio si deve, se si deve, intanto chi lo sa se si deve. Patrimoniale, arriviamo adesso all'altro tema che sarebbe molto interessante. Direi che Alessandra Ghisleri con il suo sondaggio oggi sulla stampa, la sua società nuova, diciamo, si chiama Only Numbers, ci dice un paio di cose interessanti. La patrimoniale, lei scrive, spacca a metà l'Italia. Sì, da 1 su 2, ma il ceto medio scettico. Allora, la notizia è che metà degli italiani sono d'accordo, che è già una bella cifra, insomma, non so, per una coalizione che ambisce al 50% del paese di voti, potrebbe essere così interessante, però vabbè. Allora, un italiano su 2 si dichiara favorevole all'introduzione di una tassa patrimoniale sui grandi patrimoni, a condizione che il gettito venga destinato al finanziamento dei servizi pubblici. Beh, speriamo bene. Un dato che testimonia la crescente attenzione verso il tema della redistribuzione della ricchezza in un paese in cui la percezione delle disuguaglianze patrimoniali resta particolarmente elevata. Tra i redditi più bassi e quelli più elevati emerge una convergenza di giudizio favorevole alla proposta, seppur motivata da ragioni differenti, e questa è la prima particolarità. Perché quindi il dato più significativo riguarda il ceto medio, che si mostra la componente più scettica e contraria all'introduzione di una patrimoniale, cioè i ricchi dicono di sì, la classe media, che non viene tassata dalla patrimoniale, dice di no. Incredibile. A prevalere è il timore di finire tra i destinatari della misura senza sapere con chiarezza quali sarebbero soglie e criteri di applicazione.
Forse c'è una dichiarazione dei redditi un po' fallace.
E chi lo sa, gli elettori dei partiti di maggioranza si mostrano prevalentemente contrari, il dissenso sfiora il 70% tra i sostenitori di Forza Italia, sul versante dell'opposizione il consenso cresce in modo significativo, 100% tra Alleanza Verdi e Sinistra, 71% tra gli simpatizzanti del Partito Democratico, più sfumata la posizione degli elettori del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva. Insomma, c'è un ceto medio che è quello che recalcitra sulla questione della patrimoniale per i grandi patrimoni. Ma se non avete grandi patrimoni...
Qual è il problema? Soprattutto visto che chi ha i grandi patrimoni non è così contrario. Sul Corriere della Sera, parlando di un paese di base
ricco...
Cioè,
se questo sondaggio fosse vero, ci sono i ricchi che si chiedono perché lo Stato non li tassa.
Non li tassa.
È incredibile, se fosse vero.
Mara Gergoletta oggi sul Corriere della Sera ci parla della Svizzera e del fallimento del referendum sul tetto alla popolazione. Fallisce il referendum in Svizzera, non ci sarà il tetto all'immigrazione, nessun congelamento del paese una volta raggiunto i 10 milioni, ma il risultato, 54,8% di no, mostra come il tema dell'immigrazione sia divisivo, il più difficile da gestire per i partiti tradizionali. L'affluenza è stata da record, 59%. Si tratta del referendum più costoso della storia elvetica. Entrambi i campi hanno speso oltre 15 milioni. È stato promosso attraverso un'iniziativa popolare che ha raccolto le 100.000 firme necessarie dalla SVP, l'Unione Democratica di Centro nei cantoni italiani, partito della destra conservatrice populista, e dai 10 milioni sarebbero stati interrotti gli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea. Non a caso si è parlato di una Brexit Svizzera. Contrari tutti gli altri partiti, le associazioni industriali e i sindacati. In Parlamento, su 200 deputati, 123 si sono espressi contro il referendum e 67 a favore. Il governo ha dato indicazione per il no, eppure l'opinione pubblica sul tema non segue i partiti. Cioè, avrebbe sganciato la Svizzera dall'Unione Europea e questo, insomma, non era considerato desiderabile.
La Svizzera.
E che cos'è la Svizzera?
Che cos'è?
È un'opinion?
Forse è un'impression?
Anche. È un Toblerone?
Ma insomma, questa Svizzera da cui venite voi?
Allora, questa non la canteremo.
No, nei cori no.
Allora, il 23 giugno, mancano 8 giorni.
Manca pochissimo, siete pronti? Avete votato le canzoni? Anche perché ormai sono decise, a quanto pare.
Allora, premessa. Martedì 23 giugno.
Il nostro coro.
Il nostro, il vostro coro. Il
50
coro.
E 50.
Sì, poi noi siamo democratici, vi raccontiamo che ci sono anche i cori di altri esimi e bravissimi
colleghi
e colleghi.
Sono 5
colleghi,
i cori dei
cinque
programmi.
Cori in giro per Milano, più decine di cori che non
autogestiti.
Sono autogestiti, che si collegheranno e faranno cose meravigliose. Sarà una serata di musica, di divertimento, ma per noi soprattutto di ritrovo. Dove ci troviamo?
Noi ci troviamo vicino alla fermata della metropolitana di Viale Argonne.
Argonne.
Al parchetto dove ci sono i ping pong, sono di avere intuito.
Metropolitana blu, si vede, avremo la bandiera, insomma.
Il nostro coro portante sarà quelli cosiddetti amici della nave, perché abbiamo deciso, se vi va, insomma, che ci si potrebbe un po' vestire da marinaretti, da pirati.
Lì,
eccetera.
Tra Porto di Mare, lungo viale, quel lungo corso d'acqua che ci porta dritto Taglia in due Milano fino al quartiere dell'Acqua Bella.
Noi cantiamo i grandi classici della tradizione, i cantautori.
Quindi cominciate a preparare Generale di De Gregori.
Cerco un centro di gravità permanente di Battiato. E poi abbiamo Vasco Rossi, e in questo caso avremo
Vita Spericolata. Veramente?
È un po' la nostra, sì. Poi canteremo anche Azzurro, perché ci piace tanto. Però, insomma,
esatto.
Questa è un po' una...
Ma preparatele tutte e quattro.
Tutti, dai. Scaldiamo le voci e nel frattempo passiamo la linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo dopo con le prime pagine.